Bene, buona giornata e benvenuti anche da parte mia a tutti noi che ci troviamo qui ancora per ascoltare quello che il Signore vuole dirci dalla Sua parola. Stiamo continuando la nostra serie sul Levitico. Oggi guarderemo il capitolo 5. Guarderemo questa mattina alla quinta offerta che ci viene presentata nei primi capitoli di questo libro. Quinta offerta che risponde, come tutte le altre quattro, ai bisogni fondamentali dell'uomo. La risposta è Dio ad un bisogno fondamentale dell'uomo. Vi ricordo, faccio una breve sintesi, che Dio aveva parlato al Sinai al popolo e aveva dato la sua legge. Il popolo aveva detto, sì Signore, noi ascolteremo quella legge che tu ci dai, ma poco dopo il popolo viene meno e non mette in pratica quelle promesse che aveva dichiarato al Signore. E così Dio dà queste offerte, offerte per trattare l'incapacità dell'uomo a relazionarsi sulla base della legge con lui. Le offerte che sono, come abbiamo visto più volte, un'immagine di quello che Cristo ha compiuto per noi sulla croce. Abbiamo visto il primo sacrificio, cioè l'offerta in olocausto, dove Dio ci dichiara che siamo suoi, che apparteniamo a lui. Poi il secondo sacrificio, l'oblazione, l'offerta di grano, in cui noi rispondiamo a quest'amore, a questa accettazione di Dio. Quindi il terzo sacrificio, l'offerta di pace, cioè i sacrifici di riconoscenza, dove celebriamo questo recupero di rapporto fra noi e Dio, anche e soprattutto quando le cose non vanno bene, sembrano addirittura smentire questa vivacità di relazione che c'è col Signore. E poi il quarto sacrificio che abbiamo visto domenica scorsa, che era quello per il peccato, in cui abbiamo visto che il sangue, e in particolare il sangue di Gesù Cristo, è potente per la purificazione dei peccati, è quello che ci purifica dai peccati. Oggi noi guarderemo un po' sulla linea di continuazione di quello che abbiamo visto domenica. Parleremo delle offerte per le colpe in generale. Le colpe o peccato? Ed è questa offerta che noi oggi trattiamo simile a quella che abbiamo visto domenica scorsa. Difatti, in Levitico 7,7 si dice il sacrificio per la colpa è come il sacrificio espiatorio. E al capitolo 5, colpa e peccato sono quasi usati in modo interscambiabile, per cui c'è molta similarità tra quello che noi abbiamo visto domenica scorsa e quello che parliamo oggi. Per cui piuttosto che seguire il nostro modello standard di dire vediamo quali sono le caratteristiche tipiche di questa offerta, oggi faremo un po' qualcosa di diverso. Oggi cercheremo di chiarire un po' più il concetto del peccato e le sue conseguenze nel guardare questa offerta. Vorrei ricordarvi i quattro punti che abbiamo sottolineato questa domenica scorsa, ed erano che ogni peccato è serio, che il peccato richiede un sacrificio per ristabilire il rapporto con Dio, che ogni peccato confessato è perdonato e che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. L'offerta che noi oggi guardiamo elabora tutto questo e sottolinea che cosa? Sottolinea la necessità della confessione e il bisogno della, come poter dire, della restituzione ove possibile. Oggi noi guarderemo ad alcuni peccati che coinvolgono una terza parte, non solo noi e il nostro rapporto con Dio, ma anche qualche altro soggetto, un terzo, un altro individuo. E allora guarderemo anche il concetto della restituzione, ove praticabile. Ci focalizzeremo su questo. Per cui vorrei appunto invitarvi ad aprire Levitico 5 e iniziamo a leggere dal versetto 14. Versetto 14 a 16, in cui leggiamo: il Signore parlò ancora a Mosè e disse: quando qualcuno commetterà un'infedeltà e peccherà involontariamente riguardo a ciò che deve essere consacrato al Signore, porterà al Signore come sacrificio per la colpa un montone senza difetto, preso dal gregge, in base alla tua valutazione, in sicli d'argento, secondo il ciclo del santuario, come sacrificio per la colpa. Risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto in più, e lo darà al sacerdote. Il sacerdote farà per lui l'espiazione con il montone offerto come sacrificio per la colpa e gli sarà perdonato. Allora, in questa categoria di peccati di cui abbiamo appena letto, rientrano quelli in cui si hanno delle violazioni involontarie di ciò che Dio richiede, in particolare riguardo al pagamento della decima e il calcolo esatto delle primizie da offrire. Ora, potete immaginare come poteva essere difficile per un agricoltore di quell'epoca calcolare esattamente qual era la decima delle proprie cose da donare al Signore o le primizie da dare. In genere, e non tanto anni fa, il problema principale era quello dell'analfabetizzazione. Pensate se questo contadino israelita dell'epoca era un esperto in matematica nel calcolare il decimo della sua parte, per cui era facile che potesse sbagliare, anche involontariamente, nel dare quello che era dovuto al Signore. Ma il fatto che l'israelita potesse sbagliare anche involontariamente in quel che dava al Signore non lo esimeva, come dire, dal suo obbligo. Non è che l'obbligo veniva meno per il fatto che era ignorante, no, assolutamente. Non è che poteva dire, oh, me ne sono dimenticato, scusa, questo è quanto ti devo. No, no, anzi addirittura in questo testo ci viene detto che era tenuto a ridare quel che mancava, ma addirittura di maggiorarlo di un quinto, cioè doveva aggiungere un 20% a quello che non aveva dato. E soprattutto, anche il ritardato o il mancata consegna al sacerdote, a Dio, di quel che gli era dovuto, richiedeva l'uccisione di un montone. Non era un peccato di seconda categoria, come abbiamo già udito nella introduzione al culto. Non è che ci sono peccati di seconda categoria, non è che era meno importante. Anche questo richiedeva il sacrificio di un montone. Lo standard di Dio, possiamo dire, è la perfezione. È la perfezione in generale, ma è anche la perfezione nella pratica. Non è Dio solo perfetto nell'enunciare quella che sono i suoi principi, ma anche una perfezione nell'applicazione concreta, nelle cose forse diremmo triviali, banali, che è la perfezione di Dio da richiedere. E per cui era richiesto. Ma continuiamo a leggere dal versetto 17-19. Quando uno peccherà facendo senza saperlo qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare, sarà colpevole e porterà la pena della sua iniquità. Presenterà al sacerdote come sacrificio per la colpa un montone senza difetto, scelto dal gregge in base alla tua valutazione. Il sacerdote farà per lui l'espiazione dell'errore commesso per ignoranza e sarà perdonato. Questo è un sacrificio per la colpa. Quel tale si è realmente reso colpevole verso il Signore. Potremmo sintetizzare i peccati inclusi in questi versetti che abbiamo letto con questa frase: l'ignoranza della legge non giustifica. Qui si tratta di peccati commessi in violazione della legge per ignoranza. Non si conosce semplicemente quel che Dio richiede al riguardo. Ma questo non giustifica il fatto che ci si è realmente resi colpevoli davanti al Signore. Tale persona, nel momento in cui ha capito, ha preso conoscenza della propria mancanza, della propria errore, era colpevole, era peccatore davanti a Dio. Ciascuno di noi, in qualche modo potremmo dire, è responsabile per lo studio e la conoscenza della Scrittura. Noi non possiamo dire semplicemente non lo sapevo. Pensate di immaginarvi questa situazione: state camminando con la macchina a 70 km orari, a 80 km orari, in una zona dove il limite di velocità è 50. Un vigile, magari di nascosto come spesso accade, vi ferma e vi dice che siete in contravvenzione perché camminavate veloci. Cosa potete dire? Ma scusa, sai, non me ne sono accorto dei cartelli stradali, non ho letto i segnali stradali che erano lì presenti. Possiamo forse giustificare pensare di cavarcela in quel modo, rispondendo che non abbiamo visto il cartello stradale? Assolutamente no. Noi siamo tenuti a vigilare del modo di come guidiamo una vettura, e quindi anche ad osservare i cartelli che strada facendo incontriamo. Allo stesso modo, noi siamo tenuti a conoscere quella che è la Scrittura, e nel momento in cui ci rendiamo conto di qualcosa, abbiamo la possibilità del recupero. Ma dobbiamo recuperare, dobbiamo confessare quella mancanza, perché rimane un peccato, nonostante che sia stato causato da un'ignoranza. E Dio provvede nella sua misericordia a ripristinare anche quelle situazioni in cui c'è un peccato causato da ignoranza della sua volontà. Ma anche quel peccato, fratelli, richiede un montone. Anche quel peccato ci invita a guardare alla croce di Cristo. Anche quel peccato involontario deve puntare a Lui per il perdono. Non ci sono peccati banali, ogni peccato è serio. E lo abbiamo affermato già la volta scorsa, stiamo semplicemente rimarcando in qualche modo un concetto. E ancora una volta l'ammenda era aumentata del 20%. Non bastava semplicemente dire ho sbagliato, ti restituisco il mal tolto, ma c'è un recupero, c'è un 20% in più da dover dare a chi è stato estorto. Continuiamo però a leggere, arriviamo ai nostri, a quello più interessante, versi da 20 a 26. Il Signore parlò a Mosè e disse: quando uno peccherà e commetterà un'infedeltà verso il Signore, negando al suo prossimo un deposito da lui ricevuto, o un pegno messo nelle sue mani, o una cosa che ha rubato o estorto con frode al prossimo, o una cosa smarrita che ha trovato, e mentendo a questo proposito e giurando il falso circa una delle cose nelle quali l'uomo può peccare, quando avrà così peccato e si sarà reso colpevole, restituirà la cosa rubata o estorta con frode, o il deposito che gli era stato affidato, o l'oggetto smarrito che ha trovato, o qualunque cosa circa la quale abbia giurato il falso. Farà la restituzione per l'intero ed aggiungerà un quinto in più, consegnando cioè al proprietario ciò al proprietario il giorno stesso in cui offrirà il suo sacrificio per la colpa. Porterà al sacerdote il suo sacrificio per la colpa offerto al Signore, un montone senza difetto, scelto dal gregge, in base alla tua valutazione, quale sacrificio per la colpa. Il sacerdote farà l'espiazione per lui davanti al Signore, e gli sarà perdonato qualunque sia la cosa di cui si è reso colpevole. Non so se vi siete resi conto, ma c'è uno stacco rispetto a quello che abbiamo letto prima e quello che abbiamo letto in questi versi. Se prima abbiamo parlato di peccati involontari, cioè di cose che si facevano o perché involontariamente, magari per ignoranza, appunto non si sapeva misurare bene quel che dare al Signore, oppure per non conoscenza della sua legge, qui non stiamo parlando di peccati involontari. Qui stiamo parlando di qualcuno che ha ricevuto un deposito o un pegno da un terzo e fa il furbo e non vuole restituirlo. Qualcuno che ha trovato qualcosa e sa di che è quella cosa e fa il furbo e non vuole restituirla al legittimo proprietario. Qui stiamo parlando di peccati volontari. Allora, in primo luogo sono dei peccati contro l'uomo: rubare a qualcuno, truffare soldi ad un'altra persona, trovare qualcosa che si sa appartenere a qualcun altro e non restituirla. In tutti questi peccati c'è un danno diretto causato ad un terzo, ad un'altra persona. E notiamo l'inizio del verso 21: quando uno peccherà e commetterà un'infedeltà verso il Signore. Questi peccati sono peccati che coinvolgono un terzo, ma restano in ogni caso, in primo luogo, un peccato contro Dio. O potremmo dire, il peccato contro Dio ha spesso dei risvolti, delle conseguenze negative anche nella vita di chi ci sta intorno. Potremmo ribaltare la sentenza, potremmo leggerla in questo modo anche. Sono peccati contro Dio, violano la relazione con il nostro Signore, ma violano anche la nostra relazione con il nostro prossimo. E sono dei peccati intenzionali. Sto truffando un'altra persona per soldi, o non sto facendo, e lo sto facendo non involontariamente. Non è che posso dire, se voi venite a casa mia e mentre girate a casa mia vedete su un tavolo il vostro MP3, il vostro lettore, e dirmi: ma cosa ci fa il mio lettore là? Non è che posso dirvi: ma sai, l'ultima volta che sono venuto a casa tua mi è rimasto lì per le mani mentre lo ascoltavo. Non è che posso dire qualcosa di simile. Pensate che sia legittimo dire qualcosa di simile? Mi controlli tu, se prendo il tuo. Tutti questi peccati sono intenzionali e danneggiano un'altra persona. Per recuperare il rapporto con questa persona, come abbiamo visto negli altri peccati che riguardavano direttamente Dio, si deve restituire quel che è stato rubato più un quinto, aumentato del 20%. Non è sufficiente dire: mi dispiace di averti rubato, oppure scusa, ti ho fatto questo torto, perdonami, ecco, prendi. Occorre invece dire qualcosa di questo tipo: ho peccato contro Dio e contro di te, confesso pubblicamente il terribile male che ho commesso, questo è quanto ti appartiene e questo è un 20% in più per la mia mancanza, mi perdonerai per questo torto che ti ho fatto, per questo peccato? Deve esserci vera confessione e vera ammissione del torto causato, restituzione, un concetto che noi, devo essere onesto, forse conosciamo molto poco, forse pratichiamo molto poco, anche se lo conosciamo. Quando fare questa restituzione? Notate attentamente quando fare questa restituzione, versetto 24-25, consegnando ciò al proprietario il giorno stesso in cui offrirà il suo sacrificio per la colpa. Porterà al sacerdote il suo sacrificio per la colpa offerto al Signore. Prima c'è la restituzione e poi c'è il sacrificio riparatorio per il peccato. Solo dopo aver ripristinato questo rapporto c'è la possibilità del ripristino del rapporto con Dio. Ora qui ci troviamo davanti a qualcosa di molto importante. Allora vorrei, per il tempo che ci rimane, sviluppare tre punti. I tre punti che vedete nell'elenco che vi è stato consegnato alla guida. Il primo è che ogni peccato è fondamentalmente un peccato contro Dio. Il secondo punto è che un giusto rapporto con Dio permette la guarigione delle relazioni umane spezzate. E il terzo brevissimo punto è che un giusto rapporto con Dio non solo permette, ma richiede, pretende il recupero delle relazioni umane spezzate. Ora, vi ricordate come Gesù aveva sintetizzato il primo punto? Vi ricordate come Gesù aveva sintetizzato la legge nel Nuovo Testamento? Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo e grande comandamento. Il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come te stesso. Ci rendiamo conto di cosa Dio sta dicendo in questo grande comandamento, in questa sintesi della legge? Dio ci sta dicendo che risolvere i rapporti umani non è marginale. Gesù dopo tutto ci dice che il secondo comandamento, non il decimo, non il ventesimo, non il centesimo della lista, ma il secondo grande comandamento che adempie la legge è amare il prossimo come se stessi. E includendo Dio nei sacrifici di Levitico fra i primi cinque offerte, ci sottolinea la stessa cosa, ma ci dice un particolare, ci aggiunge un particolare, e ci dice che il primo comandamento è amare il Signore con tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima. Solo dopo questo, Gesù dice, il secondo è simile a questo, ed è amare il prossimo come conseguenza. Questo è ciò che descrivono queste offerte. Dio inizia il rapporto con noi, dichiara che gli apparteniamo, ci dichiara che gli apparteniamo, dichiara che siamo suoi. Rispondiamo con la seconda offerta a quell'amore. Viviamo quell'amore e celebriamo quell'amore anche in mezzo alla difficoltà. Confessiamo il nostro peccato. Ma tutto questo deve portarci ad un passo in più. Deve portarci al recupero anche delle relazioni fra di noi. Gesù è morto anche per questo. Gesù è morto anche per la nostra rabbia, per la nostra negligenza, per la nostra avarizia. Non solo per il perdono dei nostri peccati, sono anche questi peccati, solo che hanno un risvolto spesso nei confronti degli altri. Il messaggio dell'offerta per la colpa è che Gesù è morto per questo. La morte di Cristo non solo ci permette di recuperare il rapporto con Dio, ma lavora per il recupero delle relazioni umane, delle relazioni degli uni con gli altri. Il fatto è che prima deve venire il rapporto con Dio. Il primo grande comandamento è ama Dio con tutto il cuore. Le prime quattro offerte ci parlano proprio di questo. E solo dopo può avvenire il recupero delle relazioni umane. Il punto è che noi cerchiamo spesso di invertire quest'ordine. I consiglieri secolari e molti anche consiglieri cristiani, che cos'è che ci invitano a fare? Ci insegnano a focalizzare l'attenzione su se stessi, ci insegnano le tecniche di comunicazione, di sensibilità, di aiuto reciproco, ci insegnano a guardare dentro noi stessi per vedere quali sono le cause dei nostri problemi con gli altri, quali sono i traumi che abbiamo avuto da quando eravamo piccoli. Sono tutte cose stupende, sono tutte cose che possono essere utili, ma non sono la cosa fondamentale, non è questo il nocciolo del problema. Il nocciolo del problema è in primo luogo la nostra relazione con Dio. Solo dopo che il nostro cuore sarà cambiato, anche la nostra mente e le nostre mani, le nostre azioni potranno essere modificate, potranno essere trasformate. È questo di cui ci parla. Per cui dobbiamo aver chiaro che il peccato in primo luogo è un peccato contro Dio. Una volta che abbiamo capito questo, cerchiamo di maneggiare le sue conseguenze, cerchiamo di capire quello che questo incide, impatta nei rapporti degli uni con gli altri, perché ci sono peccati che riguardano noi e Dio, quantomeno si fermano lì a quella sfera, non voglio entrare nello specifico, ma rimangono lì, ma altri che hanno conseguenze dirette nei confronti di chi ci sta intorno. E allora bisogna fare qualcosa, non possiamo dire ho recuperato la mia relazione con Dio, bisogna lavorare anche nell'altra direzione, e cioè che un giusto rapporto con Dio permette il recupero delle relazioni umane spezzate. Se avete amore, gioia e pace nel vostro rapporto con Dio, se siete stati perdonati dai vostri peccati, se avete conosciuto la profondità del peccato, allora le vostre interazioni con gli altri devono necessariamente riflettere questa verità, quest'amore, questa pace, questa riconciliazione con il Signore. Non è possibile continuare a vivere nell'amarezza, nell'egoismo, nell'avarizia, nel risentimento, nel non perdono, nell'astio. Pensate a quali sono le cose che ci fanno arrabbiare. Chi non mantiene una promessa ci fa incavolare tantissimo. Chi ti dà una parola e poi ti tradisce la parola data. Chi ci danneggia, chi si approfitta di noi, sul lavoro, nelle relazioni umane, in famiglia. E forse l'amore di Dio veramente sufficiente per noi? È la gioia di Dio veramente completa nella nostra vita? Veramente la pace di Dio sopravanza ogni umana comprensione? È veramente Dio in controllo di ogni situazione? Dobbiamo rispondere in modo coerente. Se queste cose ci danno fastidio, come le conciliamo con tutte queste affermazioni belle e fantastiche della Scrittura? Vedete, la rabbia o l'amarezza verso qualcuno, alla fine è rabbia e amarezza contro il Dio sovrano. Contro di Lui alla fine. Se siete arrabbiati o amareggiati questo qualcuno, che cos'è che stiamo dicendo in effetti? Dio, l'Onnipotente, non è abbastanza potente o non è abbastanza interessato a me, non mi cura sufficiente se mi accadono queste cose, oppure ciò che Dio ha fatto è insufficiente per soddisfare i miei bisogni, perché i miei bisogni sono continuamente frustrati da queste situazioni che vedo intorno a me. E questo è quello che diciamo quando realmente conosciamo Dio, quando veramente comprendiamo chi siamo davanti a Lui, quando realizziamo che non meritiamo assolutamente nulla, allora comprendiamo quel che è il dono, la grandezza del dono di Dio. Comprendiamo realmente che non possiamo essere arrabbiati o amareggiati verso qualcun altro, verso nessun altro, perché ridimensioneremo quell'evento, quell'incidente che ci dà fastidio davanti alla grandezza del dono di Dio nella nostra vita. George Mueller, un credente del CIR del 1800 che ha lavorato con vari orfanotrofi e poi ha anche creato un istituto di studio della scrittura, disse un giorno: c'è stato un giorno in cui sono morto definitivamente a George Mueller e dei suoi pareri, le sue preferenze, gusti e volontà, morto al mondo, alla sua approvazione o censura, morto all'approvazione o al biasimo perfino dei miei fratelli ed amici. Da allora mi sono studiato di presentare me stesso approvato da Dio. Ogni peccato è un peccato contro Dio e solo un rapporto giusto con Dio permette la guarigione delle relazioni umane. Ma se queste cose sono vere, perché? Perché Dio ci dice di recuperare prima di presentare il sacrificio? Se in primo luogo si tratta di un recupero del rapporto con Dio, perché prima dire, viene detto, prima di fare il sacrificio vai a restituire il mal tolto? Gesù elabora questo concetto e lo elabora nel Nuovo Testamento in Matteo, dove leggiamo: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Allora, anche se il rapporto con Dio viene logicamente prima della nostra relazione con il prossimo, è altresì vero che la guarigione della nostra relazione con il prossimo è un'evidente, come dire, testimonianza dell'autenticità del nostro desiderio di recuperare con Dio. Avvicinarsi all'altare di Dio con amarezza, rabbia e rapporti spezzati significa non riconoscere la propria mancanza di meriti. Significa volersi avvicinare a Dio sulla base delle proprie gambe, delle proprie forze, delle proprie opere. E noi, fratelli di meriti, lo sottolineeremo fino a stufarci, non ne abbiamo. Non ne abbiamo meriti per poterci presentare davanti a Dio. E così arriviamo al terzo punto. Un giusto rapporto con Dio non solo permette la guarigione delle relazioni umane, ma richiede la guarigione di tali rapporti. Quando veramente ci rendiamo conto di chi siamo, allora sì che possiamo dire che non abbiamo diritti da far valere. Allora sì che capiremo, ci apriremo completamente alla confessione verso Dio e verso chi abbiamo offeso. Verso Dio e verso chi abbiamo offeso. Le cose vanno insieme. Ancora una volta Dio è la fonte della nostra pace, della nostra stima, del nostro amore. Dio è il primo che soddisfa tutte queste nostre esigenze. È solo nel momento in cui ci rendiamo conto che in Lui queste nostre esigenze sono state soddisfatte, che allora non avremo peli, non avremo veli davanti a noi per poterci aprire con autenticità davanti all'altro, perché non avremo una reputazione da mantenere, non avremo una vergogna nei confronti dell'altro, saremo franchi, leali, perché sappiamo che siamo stati accettati dal Signore. E allora un giusto rapporto con Dio richiede necessariamente un recupero delle relazioni umane. Richiede. Negli anni 70 una cantante, Ken Medema, scrisse questa canzone che diceva: se questo non è un posto, parlando della Chiesa, in cui le lacrime non sono capite, dove potrò andare a gridare? Se la Chiesa, se il corpo di Cristo non è un luogo dove sbagliamo e riconosciamo il torto, ma c'è altresì la possibilità del perdono e della reciproca confessione e recupero del torto degli uni verso gli altri, dove altro potremmo andare? Se non è questo il luogo deputato, quale altro luogo potrebbe esserci per questo? Per la vera riconciliazione con Dio e fra di noi. Dove altro andare? Per concludere vorrei un po' sintetizzare questi pensieri un po' magari forse messi lì, spero che siano stati abbastanza chiari. Il sacrificio che troviamo nel capitolo 5 ci parla dunque dei rapporti umani e del recupero dei rapporti umani. Ed è proprio con i rapporti umani che Dio attira la nostra attenzione. Tutti noi aspiriamo a rapporti umani forti. Desideriamo essere amati ed amare. Desideriamo avere amici che si occupano di noi, di colleghi che ci rispettano, di una famiglia che ci ama. E siamo pure disposti ad investire energia, tempo, forze, risorse in queste relazioni, purché ci gratifichino, purché ci diano qualcosa. Eppure, che cos'è che succede? Un marito o una moglie che si lasciano, un genitore che tradisce la nostra fiducia, un divorzio dei genitori, una mancata promozione sul lavoro e non ci sappiamo spiegare assolutamente il perché, un fidanzato o una fidanzata che è arrivata a un certo punto ci dice: non ho più desiderio di te nei confronti dell'amata, dell'amato che fino a qualche tempo prima magari aveva adorato come la bella della sua vita. Tutto questo è la nostra realtà, realtà fatta da relazioni spezzate. E il messaggio di quest'oggi, il messaggio di Levitico 5, che cosa ci dice? Il messaggio di Levitico 5 ci dice che Dio ha cura di tutte queste relazioni, che Dio ha interesse in tutte queste cose. Dio provvede un sacrificio non solo per il peccato in generale, quello che noi compiamo nella sfera dello spirituale, ma anche per tutto ciò che impatta nella nostra vita, del concreto, del quotidiano. Intorno a noi vediamo guerra, oppressione, sfruttamento, omicidi, violenza, crimini, divorzi, adulterio, abuso o sfruttamento dei bambini, e ci rendiamo che qualcosa non va nei rapporti umani, nelle relazioni umane. Desideriamo fare qualcosa, e questo è buono ed è positivo che abbiamo questo desiderio di impegnarci per risolvere un po' di questi problemi. Ma dobbiamo capire che dobbiamo iniziare dal punto giusto a lavorare. E il punto giusto è il rapporto con Dio. E nel momento in cui lavoriamo con questo, possiamo lavorare anche su tutti gli altri. Vedete, qui abbiamo un paradosso. Abbiamo un paradosso che è questo, che ci rendiamo conto che i nostri rapporti umani saranno migliori se sono secondari al nostro rapporto con Dio. Solitamente le cose che noi riteniamo più importanti sono quelle che stanno in cima alla nostra scala delle priorità. Le cose più importanti sono quelle che stanno a top. Questo brano ci dice che cosa? Che tutte queste cose importanti, per quanto sono, e lo sono importanti, sono il cuore della nostra vita anche, devono essere secondari rispetto al nostro rapporto con Dio. Ma nel momento in cui saranno secondari con il nostro rapporto con Dio, saranno migliori queste relazioni. È un paradosso. Ciò che viene dopo sarà meglio. Va un po' contro la logica del buonsenso. Cureremo meglio i nostri amici se non abbiamo la pretesa che soddisfano il nostro bisogno di amore. Saremo degli operai, degli impiegati più fedeli se non abbiamo bisogno di prendere la nostra autostima dal lavoro che facciamo. Se non abbiamo bisogno della gratificazione del capo che ci dice ben fatto, ma se sappiamo che abbiamo con coscienza lavorato bene davanti al Signore. Questo è il messaggio che ci viene. Se ci aspettiamo di soddisfare i nostri bisogni nei rapporti umani, fratelli, noi diventeremo schiavi di quei rapporti. Martin Lloyd-Jones lo dice chiaramente. La conoscenza di Dio ci umilia fino alla polvere, una posizione in cui non pensiamo più ai nostri diritti e alla nostra dignità. Non abbiamo più bisogno di proteggere noi stessi, perché ci rendiamo indegni di tutto, ci riterremo indegni di tutto. Incominceremo a vedere gli altri nella nostra stessa terribile condizione, ma non possiamo fare nulla. Entrambi abbiamo bisogno di andare a Cristo e approfondire e approfittare della sua meravigliosa grazia. Noi ameremo veramente il nostro vicino come noi stessi quando ci liberiamo dalla schiavitù del sé. Allora cominceremo a godere la gloriosa libertà dei figli di Dio. Io quest'oggi vorrei chiedervi: come sei messo tu nei rapporti umani? Come sei messo tu nei tuoi rapporti umani? Come sei venuto oggi, qui quest'oggi? C'è qualche peccato non confessato con un tuo vicino? C'è con un membro della famiglia? Con il tuo datore di lavoro? C'è qualcosa che non va con la persona che è seduta magari accanto a te e che questa mattina sta lodando qui insieme il Signore? Fratelli, questa non è la mia volontà. Qui è la scrittura che adesso sta parlando. Se questa è la situazione, non hanno senso le nostre preghiere. Non ha senso il nostro canto. Non ha senso quello che noi pensiamo di offrire qui oggi al Signore. Perché Dio non ha niente da farsene dei nostri canti, delle nostre buone azioni, delle nostre buone opere. Se oggi c'è qualcosa che turba il tuo rapporto con la persona che ti sta accanto, è il momento di recuperare. Questo è quello che dice la scrittura. È il momento di recuperare. Lascia la tua offerta lì sull'altare e vai a ripristinare un rapporto rotto. Questa è la migliore lode che possiamo offrire al Signore. Cosa penseremo di fare? Davanti a questo, cosa penseremo di fare? Possiamo essere convinti di questo messaggio, di quello che la Scrittura ci ha detto e dire sì, devo rimediare, devo confessare, restituire magari il torto, magari ridare un 20% in più di quello che ho estorto intenzionalmente o intenzionalmente a Dio o al prossimo? Sappi che nel momento in cui lasceremo questo luogo, nel momento in cui stesso io finirò di parlare, forse già adesso, Satana verrà e verrà con questi pensieri. Ma pensa alla tua reputazione. Ma che cos'è che vuoi confessare? Lo hai già appena fatto nel tuo privato davanti a Dio. Cos'altro vuoi confessare pubblicamente? Pensa alla tua reputazione. Oppure verrà con questo pensiero. Stupendo, lo devi fare, ma oggi no. Oggi c'è l'ora legale, c'è da recuperare, si stanca, c'è il bilancio. Dopo, domani, dopodomani, dopodomani ancora. Finché ce ne dimentichiamo, finché quel che sentivamo come stringente e forte diventa sbiadito, insignificante. Oggi vorrei darvi un impegno: resistete al diavolo, è una promessa. Ed egli fuggirà da voi. L'abbiamo letto anche quest'oggi. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Liberiamoci dalla schiavitù di noi stessi. Rifugiamoci nella misericordia del nostro Padre Celeste. Confessiamo i nostri peccati a chi ci ha danneggiato. Ma facciamolo oggi, facciamolo ora. Vi assicuro che nessuno di noi sarà turbato se adesso o dopo qualcuno si alzerà per andare dal suo vicino con cui ha qualcosa per mettere la relazione a posto. La parola ci conferma che Dio ha soddisfatto tutte le nostre esigenze di amore, gioia, pace e perdono, ma non deve esserci posto per rabbia, amarezza nel cuore dei figli di Dio. Dio ha il potere di curare tutti i nostri rapporti, proprio ora, proprio ora. Adesso inchineremo il nostro capo per una preghiera silenziosa. E se qualcuno vuol prendere sul serio questa parola e rimediare, se ha una situazione da recuperare, lo faccia liberamente. Non si vergogni davanti al Signore.